Ieri proprio mentre cominciava il tradizionale, l'annuale meeting di Davos, Oxfam rilanciava il suo rapporto sulle diseguaglianze, che accende i riflettori sulle diseguaglianze generate a livello globale da un potere economico fuori controllo e un potere politico sostanzialmente incurante delle fratture nelle nostre società. Noi siamo in diretta con Misha Maslennikov, che è policy advisor di Oxfam Italia, per cui cura questi report e questo anche di cui parliamo quest'oggi. Buongiorno Misha, ben trovato.
Lorenza, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, io leggo nella vostra estrema sintesi da cui vorrei partire che sostanzialmente dal 2020 i 5 uomini più ricchi al mondo, dopo se vogliamo ce li dici, hanno raddoppiato le proprie fortune, mentre 5 miliardi di persone più povere hanno visto complessivamente invariata la propria condizione. Questo significa che la forbice si allarga. Partiamo da qui?
Beh, partiamo da qui e partiamo anche da una considerazione. Forse viviamo in un mondo in cui, sfortunatamente, di questo non dovremmo stupircene se conoscessimo bene il contesto. I ricchi di cui abbiamo parlato rappresentano la classe miliardaria, quindi il vertice della piramide distributiva globale. Le loro ricchezze derivano fondamentalmente dalle aziende che controllano direttamente o indirettamente, non c'è da stupirsene. Se noi prendiamo le 10 più grandi multinazionali al mondo, 7 hanno un miliardario come amministratore delegato o azionista di riferimento. 10 multinazionali che hanno una capitalizzazione in borsa che è superiore al PIL complessivo dell'intero continente africano e dell'America Latina. Le grandi fortune dei miliardari hanno una natura prevalentemente finanziaria. L'1% globale al mondo controlla circa il 60% di tutti i titoli finanziari al mondo. In più, chiaramente, le fortune e l'andamento delle valutazioni dei patrimoni di questi ricchi risentono anche dell'andamento delle loro imprese. E il 2023 è stato un anno estremamente redditizio per molti comparti. Il punto che facciamo noi è che questa dinamica è rafforzata ed è legata alla dinamica di potere economico di questi soggetti, che molto è cresciuta negli ultimi anni. È stata agevolata da un rilassamento delle politiche a tutela della concorrenza, in primis. Quindi si è permesso, sono state scelte politiche dentro la globalizzazione, di attuare con maggiori facilità, per esempio, acquisizioni o fusioni. Per avvicinare un po' l'ascoltatore, pensateci, nel settore farmaceutico in 25 anni 60 colossi si sono fusi in 10 grandi corporation note oggi come Big Pharma. Due multinazionali controllano oggi oltre il 40% del mercato delle sementi. Il grosso, 3/4 dei ricavi globali della pubblicità online vanno a 3 società, Meta, ex Facebook, Alphabet e Amazon. Il 90% delle ricerche online è fatto su Google. Hanno un enorme potere economico che si traduce chiaramente in enormi rendite economiche e che vanno di pari passo con un indebolimento del potere contrattuale del lavoro. Il premio Nobel Stiglitz l'ha chiamata la più grande operazione di redistribuzione alla rovescia, quindi risorse vengono trasferite da lavoratori e consumatori verso imprese, spesso in regime monopolistico, e quindi verso i loro azionisti e verso il loro senior management.
E questa dinamica, voi spiegate, è stata resa anche più significativa, più acuta dalla crisi inflattiva che abbiamo attraversato fino a non molto tempo fa, da cui stiamo forse appena uscendo.
Sì, il biennio di dura inflazione, 21 e soprattutto il 2022, è un biennio che può essere letto non solo, quindi l'inflazione può essere letta non soltanto come un fenomeno monetario, ma anche sotto la lente del conflitto distributivo. E in quest'ottica la titolarità del capitale ha chiaramente vinto abbondantemente la sua battaglia. Le imprese sono riuscite a tutelare i margini di profitto, in alcuni casi incrementarli, in alcuni settori, per esempio il settore energetico, non è andata così invece ai lavoratori, che in questo conflitto cercano di difendere il potere d'acquisto dei propri salari e hanno rivendicazioni salariali. Globalmente 800 milioni di lavoratori in 52 paesi non hanno visto i loro salari tenere il passo dell'inflazione. Hanno perso un monte salari reali che, diciamo, corrisponde più o meno a una mensilità fatta su 25 mesi per ciascun lavoratore. Quindi, in qualche modo, l'inflazione rappresenta drammaticamente anche questo conflitto, che purtroppo è stato abbondantemente vinto dal capitale.
Certo, questa faccenda dei salari che stai citando, Misha, mi fa proprio riflettere su quello che dicevi tu, no? Poi le politiche pubbliche, quando non si mettono di traverso rispetto a questa dinamica, quando non intervengono, e veniamo all'Italia, no? Dove la maggioranza non ha neanche preso in considerazione una proposta, tutto sommato, anche così, appena appena giusta da parte dell'opposizione sul salario minimo. Come siamo messi in Italia da questo punto di vista? C'era in passato chi aveva promesso di abolire la povertà, questo governo non l'ha fatto, ma comunque sicuramente sta andando in direzione opposta.
Questo il governo, purtroppo, con i suoi interventi nel primo anno, consolida le situazioni e le condizioni di chi nella nostra società è più avvantaggiato, persone e territori, e si mostra debole con i forti e fortissimo con i deboli. In particolare su due questioni che hai citato. Uno è l'intervento sulla riforma del reddito di cittadinanza, che di fatto segmenta in modo iniquo la platea dei poveri e farà sì. Le statistiche del 2023 verosimilmente vedranno un incremento dell'incidenza della povertà assoluta nel nostro paese. Circa 500.000 nuclei familiari potenzialmente non potranno accedere a nessuna delle due misure messe in campo al governo e che hanno sostituito il reddito di cittadinanza rispetto all'istituto previgente. Il governo si disinteressa anche del problema del lavoro povero, perché se così non fosse stato non avrebbero fatto una stretta sulla liberalizzazione dei contratti a termine e del lavoro occasionale, cosa che è accaduta con il decreto lavoro lo scorso 1 maggio, e avrebbero aperto al salario minimo legale. Ripeto, il salario minimo legale non è la panacea per risolvere il problema del salario povero nel nostro paese, che dipende prevalentemente da altro: poche ore lavorate a settimana, poche settimane lavorate dall'alto, dall'intensità e continuità del lavoro. Però il salario minimo rappresenta una soglia di decenza, oltre la quale noi come la società non dovremmo accettare che nessuno lavori. È un modo di riportare il concetto anche di lavoro al dettato costituzionale, ovvero a un lavoro costituzionale, un lavoro retribuito in modo proporzionale e sufficiente a condurre un'esistenza dignitosa. Non aiuta gli ultimi il salario minimo, chi lavora in nero, chi è esposto a situazioni, no, di sfruttamento,
Certo,
magari in
certo.
contesti mafiosi, ma aiuta i penultimi, aiuterebbe quelli che lavorano in settori come il lavoro domestico, il lavoro agricolo, ma anche in altri settori di cui abbiamo sentito parlare, i servizi fiduciari, dove il potere contrattuale dei sindacati quando presenti e dei lavoratori stessi quando lasciati di fronte ai datori di lavoro è minimo. È questa la funzione del salario minimo legale. E che ne pensa il CNEL, il governo, eccetera? E il governo ha semplicemente detto no, non vogliamo parlare di dignità e decenza del lavoro.
Misha Maslennikov, Policy Advisor di Oxfam Italia, curatore di questo rapporto sulle diseguaglianze, vorrei prima di salutarci riparlare anche della vostra campagna La Grande Ricchezza, Tax the Rich, nella quale Radio Popolare qui in Italia insieme al Fatto Quotidiano è media partner. Prima di arrivarci, ho visto che l'ex ministra Fornero ha lanciato l'idea di una patrimoniale sugli immobili, che naturalmente è caduta nel vuoto, ma mi incuriosisce sentire cosa ne pensi.
Non è caduta nel vuoto in realtà perché ha avuto, o meglio, capisco
Nel senso
l'antifono, è
che
caduta nel vuoto che chi avrebbe potuto appoggiarla non si è fatto sentire più di tanto. Qualcuno sì, però ha avuto reazioni chiaramente roboanti dai giornali di
dalla
centrodestra, di area
politica, ma anche
centrodestra.
dalla politica.
E anche dalla politica, anche dalla politica. Io direi che l'idea di un'imposta patrimoniale che proponiamo noi e su cui insieme a voi al Fatto Quotidiano portiamo avanti una campagna è leggermente diversa. Quando
Certo.
si parla di patrimoniale immobiliare, quindi toccare la tassazione immobiliare, noi come organizzazione abbiamo sempre detto che la necessità è quella di una, come dire, revisione del catasto, togliere di mezzo quelle strane sperequazioni ingiuste che vedono oggi una casetta che è stata catastata molti anni fa in centro città, di una città metropolitana con grande valore immobiliare, pagare, avere rendite catastali molto più basse di una casa in periferia, perché è accatastata di più recente costruzione e accatastamento. Però questo era, se vogliamo, una questione. Chiudere le disuguaglianze lì. Sulla patrimoniale, no. Noi crediamo che sia importante intervenire su una tassazione dei grandi patrimoni che ha varie finalità. Un po' frenare la concentrazione della ricchezza, perché ha effetti deleteri, un po' per ridare equità al nostro sistema fiscale. Questo intervento, la patrimoniale, riesce a renderlo più progressivo, eliminare l'aggressività al vertice, cioè questa strana condizione in cui chi ha redditi, attenzione, più elevati in Italia versa aliquote effettive su tutte le imposte considerate più basse di chi ha redditi più bassi. Questo ci pone veramente fuori dal dettato costituzionale e poi chiaramente è un generatore di risorse fondamentali. Io credo che, come dire, è un'imposta, a differenza di quello che si sente, anche molto avallata dai cittadini. 2 anni fa un sondaggio in Italia ha visto c'era un consenso amplissimo, 2/3 della cittadinanza, con tra l'altro un consenso maggioritario fra addirittura gli elettori dell'attuale centrodestra. Dovrebbero pensarci come.
Molte grazie Misha Maslennikov per essere stato con noi. Allora ricordiamo però prima di chiudere come si firma per questa petizione.
Per firmare la petizione bisogna andare sul sito www.oxfamitalia.org/lagrandericchezza.
Molto bene, a presto Misha, buon lavoro a tutti voi.
Grazie anche a voi.